abbiamo sentito Bach che fa una confessione collettiva, una confessione comunitaria al cospetto di Dio, e dice: siamo stati empi, verso tutti i tuoi comandamenti. Riconosce la dimensione peccaminosa dell'umanità e l'impietà del comportamento dell'uomo, in questo caso del popolo di Israele nei confronti della legge mosaica. Abacuc oggi fa eco a San Paolo. Nella seconda lettura dice: eravamo nella debolezza della carne. Le passioni peccaminose si scatenavano nelle nostre membra. La descrizione di un quadro, di una situazione dei figli di Adamo ed Eva che, nonostante la buona volontà, sono soggetti a questo retaggio adamico che li inclina al male, e molte volte il male la vince sulla buona volontà dell'uomo. Ebbene, di fronte a questo quadro, un quadro che di debolezza, di peccaminosità, che l'uomo onesto riconosce davanti a Dio, non c'è un arrendersi, una resa dello spirito, della fede, della fiducia o della preghiera. Di fronte a questo quadro, che va detto con onestà, forse conosciamo bene anche noi, Baruch apre il cuore e si profonde nella preghiera. Sentite che bella che dice: allontana da noi la tua collera. Ascolta, Signore, la nostra preghiera, la nostra supplica, liberaci. La coscienza, il cuore, il senso di colpa, il rimorso, insomma, liberaci per il tuo amore. E ancora una volta il convertito San Paolo, il redento dal Signore, dice anche a noi: siamo stati liberati dalla legge del peccato, siamo stati liberati gratuitamente dal Signore. Il Salmo 105 è un capolavoro di ammissione di colpe e di riconoscimento della misericordia di Dio. C'è la colpa, non si ricordavano, peccavano, ma Dio li salvò per il suo nome. Si invoca la bontà, la natura di Dio, il nome della persona, la natura di Dio. E ancora si ricordò Dio della sua alleanza e si mosse a compassione. Fa la cerniera tra le due letture, il Salmo 105, e così ci introduce in una pagina meravigliosa del Vangelo di Giovanni. Noi abbiamo sentito che Gesù stava andando verso il Monte degli Ulivi, era un luogo solitario, fuori Gerusalemme, dove si poteva pregare, e pregare molto bene. Gesù però si ferma nel Tempio e certi verbi usati da Giovanni hanno significato, dice che si siede, i maestri si siedono per insegnare, i giudici si alzano per proclamare la sentenza. Giovanni dice che Gesù si siede e qui diventa il maestro, prima con le parole e poi con lo scritto. Con le parole insegna la misericordia, il progetto di Dio, con lo scritto richiama le proprie debolezze, le proprie trasgressioni. Per questo si è levato, ma lo vedremo subito. Guardate che Dio ascolta sempre la nostra preghiera, anche quando noi non gliela formuliamo, non gliela rivolgiamo. Vi ricordate la prima scorsa, l'uomo dalla mano paralizzato, ha chiesto niente, ma Gesù vede e sa, e Gesù attinge dal suo cuore e guarisce quell'uomo che non ha chiesto niente. La misericordia di Dio previene sempre anche la nostra consapevolezza, la nostra coscienza, la nostra preghiera. Ed è quanto ci dice il Vangelo di Giovanni attraverso il contrasto tra scribi e farisei e Gesù. E qui si rivela davvero in pienezza la misericordia di Dio. La donna adultera, secondo la legge di Mosè, doveva essere lapidata, uccisa a sassate. La morte, come condanna. Gesù è venuto a condannare la morte, non a uccidere l'uomo che pecca, la facilità umana. è molto, molto evidente. E c'è un silenzio eloquente da parte del Signore Gesù. Stava insegnando. E nel Tempio, il Tempio è l'abitazione di Dio. L'abitazione di Dio ovviamente sulla terra, il Tempio è luogo in cui l'uomo si raccoglie per pregare, per sperimentare il Signore attraverso la parola che gli viene proclamata e la preghiera la quale si risponde al cuore di Dio. Ecco la differenza tra Gesù e gli scribi farisei, insomma, la mentalità di questo mondo. Nel Tempio si va a pregare, a conoscere il Signore, il suo cuore, a fidarsi a Lui. Questi scribi farisei tentano di trasformare il Tempio in un tribunale che sentenzia la morte di chi è stato debole nella carne, dice San Paolo nella seconda lettura. Vogliono trasformare il Tempio, luogo di incontro della misericordia di Dio, in un tribunale che condanna l'uomo. Vedete, e voi, no, i giovani, no, quelli che hanno i capelli bianchi come me, ricorderanno per una volta, no, anche i genitori, oltre che preti, suore, anche catechisti o gli educatori dell'oratorio, mamma mia, ci si facevano sempre paura, lo trae l'inferno, Dio castiga, e non ci presentavano per morto di Dio, senza saperlo, insomma, ripetendo le parole e i gesti degli scribi e dei farisei. Sono maligni, vogliono mettere alla prova, vogliono trovare una ragione per condannarlo a morte. E cosa fa Gesù? Non rispondendo e scrivendo per terra, vuole richiamare i suoi interlocutori alla verità su se stessi, alla verità, alla conoscenza dei loro stessi limiti, dei loro stessi peccati. Mi pare sia logico pensare che Gesù, scrivendo per terra, e ha suscitato la loro curiosità, l'hanno ben visto e guardato, no? Cosa stava scrivendo, visto che non parlava con loro, cosa sta facendo questo maestro qui? Probabilmente, visto che poi loro si defilano, Gesù che conosce il cuore dell'uomo, un uomo che si ha proprio il diritto di condannare chi ha sbagliato e chi a sua volta ha fatto i suoi errori, penso che scrivesse per terra i peccati di ognuno di loro, di pensiero, di parole, di cattiverie, di adulterio, perché qui si contano una donna, ma mica non parla solo l'adulterio, c'è cioè anche un'altra che è questi cani misogini di ebrei. E ognuno, leggendo quello che scriveva, dice, ma questo sono io, ma è tutto il mio peccato, questo l'ho fatto io. Bisogna cantarsi la carta, quei due signori di scrivere farisei e li ha aiutati a essere onesti con se stessi, a prendere consapevolezza che la debolezza di quella donna è anche la loro e nessuno di loro ha il diritto di condannare la debolezza degli altri. Gesù sta educando con il suo silenzio, con lo scrivere per terra, gli uomini ad essere sinceri, leali e onesti e quindi a rapportarsi con gli altri. Ecco gli ultimi insegnamenti che dà il Signore Gesù con la misericordia del cuore, non con un'applicazione della legge che sopprime chi ha sbagliato, che condanna non solo il peccato ma anche il peccatore. E poi Gesù difende i diritti di Dio a giudicare, li difende perché poi lui giudicherà con la misericordia. E implicitamente difende la pari dignità di una donna e di un uomo che gli ebrei non volevano riconoscere assolutamente per lui. Guardate che qualche anno fa ancora in Israele hanno voluto i cassini, quelli proprio ortodossi, ebrei, che ci fossero due linee di culto, una per i maschi e una per le femmine. Era stata approvata in Parlamento finalmente poi dopo, qualche decennio fa, l'hanno abolita, proprio dopo. Quindi Gesù difende la pari dignità dell'uomo e della donna, perché l'adulterio quella donna non l'ha fatto certamente da sola. E dov'è l'uomo adultero? Dov'è questo signore qui? Gesù non scherza, non lo dice, ma cari miei. dice che questo arrogante di uomini che si sono presentati a Gesù per mettere la prova e per fare la legge come volevano loro, uno per volta si fermarono. Se Gesù insegnava, c'era gente che ascoltava prima degli scrivi farisei, e qui dice Giovanni che lo lasciarono solo, se ne andarono via tutti, anche gli altri. Forse ognuno di loro riconosceva un po' se stesso in quello che il Signore Gesù scriveva per terra, e si sono defilati tutti prima che il giudizio si fosse rivolto su di loro, e la lasciarono solo. E la cosa più bella è questa, che la donna è là in mezzo, non in un angolo, non chino su se stessa, pieno di paura che la stavano ammazzando, o pieno di colpo, pieno di colpo davanti a Dio, in mezzo, eretta, davanti a lui. Non è la disprezzata, il Signore Gesù, la riabilita, la mette in mezzo. E nel mezzo del cuore di Dio, l'uomo. Soprattutto chi sbaglia ha il privilegio del cuore di Dio che lo insegue con il suo amore e la sua misericordia per perdonarlo e riabilitarlo, per ridargli quella dignità per la quale Gesù Cristo è morto in croce. È un messaggio stupendo questo sull'adultera che viene salvata dalla misericordia di Dio. Nessuno ti ha condannato, Gesù ha liberato il peccatore dei giudizi degli uomini, nemmeno io però, non peccare più. E Giovanni sottolinea che quando il Signore dice è una sentenza da tribunale, perché il giudice si alza per proclamare la sentenza. Lui probabilmente si alzò e disse, ecco la sentenza del giudice dell'amore, del giudice della misericordia, io non ti condanno. Tu però avvertisci la tua parte. Non peccare più, sii vigilante su te stessa, fuggi le occasioni prossime di peccato. Ed è la conversione. Che cosa possiamo dire come conclusione di questa grande Vangelo, di tutta la Sacra Scrittura? Che di fronte alle debolezze dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, del proprio marito, della propria moglie, dei propri figli, della comunità, insomma in genere, noi non dobbiamo giudicare. Semmai pregare. Qualche volta si sente l'errore e dice, sa, devo confessare che mio marito ha bestemmiato, perché lo confessi tu? E perché l'ho fatto arrabbiare io? E cosa hai fatto poi? Ma prega, no? Riparalo la bestemmia del tuo marito. Dirti io sia benedetto, no? Prega, perché sbaglia. Misericordia e non giudizio. Ci insegna che non dobbiamo invocare le punizioni di Dio, ma la sua misericordia. Qualche volta fa la giustizia, vedrete voi, sta attento, c'è anche tu, è scritto per terra, è tutto un peccato del Signore. Stiamo attenti, stiamo vigilanti su questa linguaccia che vuol sempre giudicare e che vuol sempre condannare. La misericordia dobbiamo invocare. Dobbiamo stare attenti perché non dobbiamo fare delle alleanze umane, scritti farisei, e le dici perché non si mettono d'accordo di far fare il Signore Gesù. Lo si fa quando ci si trova per spettegolare, a volte anche per calunniare, per tagliare i panni addosso alla gente, degli altri non parlare con il Signore. I latini dicevano de aliis aut bene aut vil. Degli altri non dice bene, stai zitto, stai zitto. In chiesa ci vediamo per incontrare Dio, Dio nella sua parola, nella sua misericordia, nel suo amore eucaristico, e non per pregare Dio, per piegare Dio, come tentato di suoi farisei nel Tempio, di piegare Dio ai loro progetti, alle loro vedute, solo piegare Dio per quello che, perché Dio deve fare quello che loro vogliono. San Paolo dice, siamo stati liberati dalla legge per servire secondo lo spirito che è nuovo. Concludo raccontandovi una storiella. Si narra che un giorno, al margine di un fiume in piena, arrivavano tre persone, un grande colombo, generale dell'armata, era una semplice barba, una semplice donna. Il colonista si inginocchia, ma si dice, prega Dio dicendo, tu sai come sono importante io in questo momento, come è importante quello che devo dire io per l'economia mondiale di là. Qui non c'è un ponte, io devo attraversare. Quindi tu mi fai attraversare, eh? Facci di croce, se ne va, e la corrente se lo porta via. Il generale si mette in ginocchio, lo sto attento davanti a Dio, e dice di là, si devono decidere tutte, devo dire, forze armate, tutti i progetti, è indispensabile che io sia di là. Io rappresento l'Italia, il governo, la legge, e quindi tu mi aiuti ad andare di là. Faccio un uso a Dio, se tu fai la corrente se lo porta via. E la volta della donna, la quale si inginocchia, fa se di croce e prega con Dio dicendo, Signore tu sai com'è importante che io vada di là del fiume. Mi aspetta mio marito, soprattutto i miei figli, è quasi il tramonto. Devo cucinare per loro, devo accendere il cammino, devo fare la mano al lavoro, Signore, fammi capire cosa devo fare. In quel momento lì, questa donna sentì un belato, una pecora, si girò e vide un gregge del pastore, in cima alla collina. Lo raggiungò, lo raggiunse e gli spiegò il suo caso. E il pastore dice, oh santa pace, guarda, vedi quel dosso lì, al di là c'è un ponte. Non preghiamo Dio perché faccia quello che vogliamo noi, ma perché ci faccia capire ciò che dobbiamo fare e lui ci parla di misericordia. Per noi accogliamola, per gli altri doniamola. Sia lodato Gesù.